Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati a Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Ieri non siamo andati in onda in occasione della Festa della Liberazione. Torniamo per l'ultima puntata della settimana alla vigilia di Parma-Lecco, che si giocherà domani pomeriggio alle 14 al Tardini. I tifosi sono già mobilitati, la curva nord è esaurita. Messaggio congiunto di Boys e Centro di Coordinamento: appuntamento domani a mezzogiorno davanti allo stadio Tardini per accogliere la squadra e farle sentire tutto il calore alla vigilia di una delle partite più importanti della stagione. Un Parma che non dovrà prendere sotto gamba questo testa coda con il Lecco. Lecco ultimo in classifica e virtualmente retrocesso, peggior difesa del campionato con 62 gol. Parma che nelle ultime 4 partite dopo la sosta ha vinto una sola volta contro lo Spezia. Vero che non prende gol da 3 giornate, ma ha segnato 2 reti nelle ultime 4 partite, quindi ha la necessità di tornare a fare gol e soprattutto punti. Parma che comunque guida la classifica con 70 punti, davanti al Como a 67, Venezia a 64, Cremonese 60, Catanzaro 56, Palermo 52, Brescia 46, Sampdoria 45, Cittadella e Pisa 44, poi c'è il Sud Tirolo a 43, a 40 Reggiana e Modena, 39 il Cosenza, Ternana 37, Spezia 36 insieme al Bari, poi si entra nella zona caldissima, rossa, retrocessione, con l'Ascoli a 34, Feralpisalò a 31 e Lecco a 26. Siamo in diretta su Radio Parma, ci potete seguire anche in streaming sul sito di Radio Parma oppure sull'app di 12 TV Parma e Radio Parma, e potete ovviamente scriverci al 333-9200-170, sms o whatsapp. Dateci le vostre impressioni, diteci soprattutto se sarete presenti, ma la risposta la diamo per scontata, domani allo stadio Tardini alle ore 14, in una giornata che però per il Parma si aprirà già stasera, perché stasera sono in programma 2 anticipi alle 20.30, uno è Pisa-Catanzaro che insomma, ci interessa ma relativamente, ma soprattutto allo stadio Penso va in scena il big match tra Venezia e Cremonese, terza contro quarta. Interessa soprattutto il risultato dei lagunari, che al momento si trovano a 6 lunghezze di stacco dai crociati. Ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti anche gli scontri diretti sono in parità, non si guardano i gol in trasferta, sarebbe valida, è valida la differenza reti totale, che al momento vede il Parma avanti di 4 reti, più 27 per i crociati, più 23 per il Venezia, ma è chiaro che il Parma vuole evitare qualsiasi calcolo da qua alla fine, soprattutto in previsione delle ultime 2 giornate che vedranno la squadra di Pecchia opposta alla Cremonese e alla Reggiana, 2 partite mai banali che insomma, la speranza è che allora i giochi possano essere già chiusi. Quindi Venezia-Cremonese questa sera sarà una partita molto importante, con la Cremonese che lontana 7 punti dal secondo posto, ha il terzo lì a 4 punti, potrebbe con un colpo di coda tornare in corsa. La Cremonese, dobbiamo dirlo, nelle ultime settimane ha avuto una flessione molto evidente, ancora più evidente di quella del Parma, anche perché la Cremonese ha perso 3 delle ultime 5 partite e sembra ormai proiettata e concentrata sui playoff, però viene da uno 0-0 in casa del Catanzaro, e anche quello è uno scontro diretto perché il Catanzaro si trova a 4 punti dai grigiorossi, adesso si trova ad affrontare la seconda trasferta consecutiva in casa del Venezia, e questa è una partita da cui passeranno parecchie opzioni, parecchi calcoli anche in chiave promozione diretta. C'è il Como 67, il Como che viene da 5 vittorie consecutive, ma domani sarà ospite della Sampdoria Genova. Non è una trasferta banale, la Sampdoria che sta cercando di blindare il piazzamento playoff. Una giornata quindi che si aprirà questa sera con Pisa, Catanzaro e Venezia Cremonese, poi domani si prosegue ore 14 con Brescia Spezia, Modena Sud Tirol, Parma Lecco e Ternana Ascoli, e poi alle 16.15 le restanti 4 partite: Cittadella Feralpisalò, Cosenza Bari, Palermo Reggiana e Sampdoria Como. Non dimentichiamo che poi mercoledì in blocco ci sarà la terz'ultima giornata, ultimo turno infrasettimanale della stagione. Il Parma sarà di scena alle ore 18 a Bari, in quello che a tutti gli effetti il primo match point in chiave promozione. Arrivano già i primi messaggi. Chiaramente il nostro amico Luca, non siamo andati in onda ieri, quindi vi dobbiamo la designazione dell'arbitro. Parma-Lecco sarà diretta dall'esordiente Rutella di Enna, che ha già avuto il Parma principalmente a VAR da quarto assistente, ma è la prima volta che dirige il Parma. Assistenti troveremo Fontanilongo, quart'uomo Baratta e poi Alvar Chiffi, vecchia conoscenza, e Avar ci sarà Pagnotta. Mi chiede se ero comodo seduto sul trono ieri sera, sono stato ospite a Calcio e Calcio qui su 12 TV Parma con Beppe Milano, Luca Ampollini, Francesca Mercadanti e Luca Ferrari. Parleremo anche di quanto è emerso ieri sera, qualche chicca è emersa qua e là, ma prima di entriamo nel vivo degli argomenti odierni in casa Parma andando ad ascoltare il servizio del TG Parma.
È dal 6 dicembre 1970 che Parma e Lecco non si affrontano al Tardini. Ai tempi si giocò in Serie C e finì 2-2. La quart'ultima di campionato propone un match che manca da quasi 54 anni e decisivo per il futuro delle due squadre. Gli ospiti sono in attesa della matematica e ormai inevitabile retrocessione, i crociati a 4 passi da là, le giornate che mancano alla fine. Per i ragazzi di Pecchia l'occasione, se non l'obbligo, di fare bottino pieno per avvicinarsi all'obiettivo e minare il morale delle inseguitrici. Alla vigilia del match la mossa del club annunciare il prolungamento di contratto per uno dei suoi gioielli, Adrian Bernabé, 12 mesi in più, scadenza fissata ora al 30 giugno 2027. Stessa data anche per Balog, il cui rinnovo è stato annunciato in queste ore. Il contratto del difensore ungherese era precedentemente fissato al 2025. Il Parma blinda un giovane che potrebbe mettersi in luce anche agli europei. Affronterà Germania, Scozia e Svizzera nel girone A con la sua Ungheria. Società e gruppi organizzati del tifo gialloblu intanto invitano i sostenitori del Parma ad arrivare con largo anticipo al Tardini prima della gara con il Lecco alle 12 per accogliere il pullman e iniziare a tifare. Sul fronte prevendite restano ancora pochi tagliandi in tribuna centrale est, esaurita la curva nord, maggiori disponibilità negli altri settori. Stasera sguardo rivolto a Venezia Cremonese, giusto non pensare agli altri, ma una mancata vittoria dei lagunari potrebbe chiudere il discorso promozione e renderlo una formalità.
Palla in tribuna.
Eh sì, questo era il servizio di Marco Balestrazzi e ne parliamo con il nostro primo ospite, il giornalista di Pianeta Serie B, Vincenzo Bellino. Ciao Vincenzo, ben ritrovato.
Ciao Marco, ben trovato a te, un saluto ai radioascoltatori.
Allora Vincenzo, parliamo un po' dalle notizie che sono emerse nelle ultime ore, due belle notizie, i prolungamenti di contratto prima di Adrian Bernabé e poi di Botton Balog, entrambi, allora la nuova scadenza è 2027. Che segnale rappresenta questa decisione di rinnovare i contratti a due dei giovani più interessanti della Rosa del Parma?
È un segnale sicuramente di continuità, perché non sono i primi rinnovi che arrivano in questa stagione, e quindi questo fa capire che la società punta forte su quello che è lo staff e la Rosa attuale. Balog ce lo si aspettava un po', invece quello che non ci aspettavamo magari era quello di Bernabé, anche perché non aveva un contratto in scadenza, scadeva quello precedente se non erro nel 2026, ha rinnovato di un ulteriore anno, e da capire se c'è la voglia veramente di continuare con il centrocampista spagnolo o è un rinnovo per blindarlo ulteriormente, quindi sperare che magari possa arrivare anche un'offerta importante da parte di un top club e quindi incassare una cifra importante da reinvestire sul mercato.
Che poi Vincenzo, diciamoci la verità, forse la preoccupazione maggiore dei tifosi era legata ai contratti in scadenza nel 2025, parliamo di ormai 13 mesi alla scadenza. Su quell'aspetto non ci sono novità, ti chiedo se ti aspetti nelle prossime settimane qualche altro annuncio di peso da parte del club crociato.
Sì, diciamo che quelli più importanti sono quelli di Mann e Benedicak, da capire anche bene la situazione di Mihaila, che praticamente ha saltato la maggior parte delle partite della prima del girone d'andata e poi invece ha ritrovato continuità, minuti nelle gambe, anche titolarità con Pecchia. Mann secondo me non dipende tanto dal calciatore, ma dipende anche da quel che vorrà fare il suo di procuratore, che è un personaggio un po' strano, parla di tutto fuorché di formalizzare un rinnovo, e quindi è un personaggio un po' scomodo in un mondo dove i procuratori hanno sempre più la palla, ecco, la palla in mano, col coltello dalla parte del manico. Bisogna fare attenzione secondo me a questo tipo di procuratori. Mann è stato il giocatore che ha avuto più continuità nel corso della stagione ed è giusto confermare la maggior parte dei calciatori come è stato fatto, ma poi bisogna anche confermare le basi solide, quindi i cosiddetti senatori per cercare di costruire una squadra il più competitiva possibile in Serie A, e che magari la promozione non sia solo una circostanza, ma riesca a mettere anche le basi per il futuro.
Ok, aspettare la matematica certezza della promozione in Serie A, non andiamo oltre, perché poi c'è anche un europeo alle porte. Io penso che anche il Parma sia tutta la convenienza del Parma arrivare a un rinnovo, a un punto fermo prima che inizi la rassegna continentale in Germania, anche perché poi insomma lì si sa, può succedere di tutto, la Romania può uscire dopo tre partite e man trovare scampo di gioco, oppure insomma anche alla luce della bella stagione col Parma mettersi in evidenza anche in un palcoscenico, in una vetrina europea di assoluto interesse. Abbandoniamo il capitolo rinnovi e approfitto del messaggio di Davidone per parlare di attualità, attualità strettissima. Parliamo di una partita che è in programma tra 6 ore allo Stadio Penso, che non riguarda il Parma ma interessa molto i crociati. Allora Davidone ci scrive: stasera partita fondamentale tra Venezia e Cremonese dal punto di vista anche psicologico, e occhio anche a Cosenza-Bari per evitare guai mercoledì. Allora mi concentrerei per il momento, Vincenzo, su Venezia-Cremonese. Innanzitutto, vabbè, se la seguirai e insomma la guardiamo disinteressati, oppure insomma secondo te stasera Pecchia un tifo per la sua ex squadra lo farà?
Al di là di quello che il mister ha detto in conferenza stampa, ha confermato diciamo il fatto che il Parma deve pensare solo alle proprie partite, però vuoi o non vuoi un occhio capita in quella partita lì di stasera, anche perché se il Venezia dovesse vincere la promozione potrebbe arrivare ufficialmente anche già nella partita infrasettimanale contro il Bari. Sostanzialmente alla Parma mancano 8 punti. C'è ovviamente prima la partita contro il Lecco, che ricordiamo è stata una delle sconfitte della gara d'andata, ed è una gara dove il Parma ha sofferto soprattutto le palle inattive, perché i primi 2 gol dell'Eco arrivano proprio da lì, quindi ha sofferto la fisicità di qualche calciatore del Parma, dell'Eco, perdonami. E poi la partita con la Cremonese diciamo può dare un aiuto in più per festeggiare una promozione che probabilmente qualcuno si aspettava già prima, però i rallentamenti con Catanzaro e su di Rò li abbiamo visti tutti. È una squadra che è andata per la maggior parte della stagione a 3.000, e quindi ci sta che poi anche il calo fisico lo abbia accusato. C'è chi l'ha avuto prima, chi dopo. Al momento il Como è la squadra più in forma, ma ha avuto precedentemente al Parma un momento di flessione, quindi diciamo che i momenti di difficoltà se li sono distribuiti nell'arco della stagione con tempistiche differenti.
Allora, ti leggo un messaggio di Rino, proviamo un pochino anche a dare un messaggio positivo anche a Rino, che è un po' preoccupato. Dice: vi ricordate del Frosinone che era già in A e un gol all'ultimo minuto di un corner, in questo caso Floriano, gli ha segnato, e da Verse tutti noi abbiamo esultato. Speriamo di non fare la stessa fine. Allora, giusto un pochino per fare un po' d'ordine. Il Parma sicuramente non è nel suo momento migliore, però viene da un pareggio a Palermo che, mi sento di dire, Vincenzo, converrai con me, che comunque un pareggio positivo, l'abbiamo definito un altro passettino verso la Serie A. È ancora ampiamente padrone del suo destino e mi viene da dire domani ha forse l'avversario ideale per ritrovare gioco, punti e convinzione, se mai ci fosse bisogno di acquisire convinzione, perché insomma la squadra sicuramente non possiamo certo dire che sia in crisi, ecco. Ecco, dietro vanno forte, forse quello che sta preoccupando i tifosi non è tanto i 70 punti del Parma, ma il fatto che dietro, come Venezia, non sta mollando. Però, Vincenzo, Parma è ancora ampiamente strafavorito per salire in Serie A.
Assolutamente, anche perché io sono della convinzione che quanto si è davanti e davanti a te non hai nessun'altra squadra, parti sempre favorito. E, come ha detto qualche giorno fa il nostro collega Balestrazzi, il primato logora chi non ce l'ha, e io sono fermamente convinto di questa cosa. E così come tante altre volte ho detto che il giudizio sul Parma sulla stagione poteva essere ancora di più positivo se non avesse avuto una concorrenza così competitiva. Sì. Io non ricordo negli ultimi 5-10 anni di Serie B un campionato cadetto così competitivo. Con gli stessi punti l'anno scorso il Frosinone era già aritmeticamente in A. Convengo con te sull'abbordabilità della partita con Lecco, perché anche con lo Spezia il Parma ha fatto di necessità virtù, ha sfruttato quelle poche palle gol create e ha vinto la partita. Magari in qualche altra ne aveva create altre e l'ha addirittura persa, tipo come contro il Catanzaro. E bisogna pensare adesso solo alla partita con Lecco, un passettino alla volta, come ha detto anche il mister. E poi ricordiamo che all'andata abbiamo perso con il Lecco, e quindi questo potrebbe rappresentare una motivazione in più per vendicare la sconfitta della.
Eh sì, Lecco che comunque qualche sprazzo di buone partite lo ha fatto, mi viene in mente a Spezia dove è riuscito a strappare un pareggio in inferiorità numerica, e anche l'ultima partita col Venezia, perché poi nel finale sicuramente il Venezia poteva dilagare, ma nella prima frazione Lecco era in vantaggio 1-0 e Buso ha sbagliato un'occasione clamorosa per fare quel 2-0 che probabilmente avrebbe potuto anche chiudere i conti con un Venezia che a livello di motivazione e di stato di forma era sicuramente superiore ai manzoniani. Allora ti vado a leggere due messaggi un po' di tenore diverso. Allora Cagno, il nostro amico Andrea Cagnin, che insomma sempre fiducioso, il Parma non sarà in forma, ma gli unici punti che mancano sono i tre con il Catanzaro in una partita che non meritavamo di perdere. Fiducia e forza Parma. Vincenzo, siamo d'accordo, Parma l'unica sconfitta che ha fatto da febbraio in avanti è stata quella col Catanzaro, unica sconfitta tra l'altro da un anno a questa parte, tra le mura amiche, una partita dove il Parma ha tirato 27 volte in porta, ha colpito una traversa con Somme, ha pagato un paio di disattenzioni difensive con un Catanzaro che sta facendo un signor campionato. Sono gli unici punti che mancano, in realtà poi vai a vedere, vinci in casa con lo Spezia, pareggia su Tirol e Palermo, ci possono stare.
Sì, sono d'accordo, io ho sempre interpretato in questo modo le sconfitte quest'anno del Parma, soprattutto le ultime due, quelle col Modena e col Catanzaro, dove praticamente è stata evidenziata una cosa: il Parma perde quelle partite perché sbaglia proprio l'approccio iniziale alla gara, però sono sempre sconfitte che io le paragono proprio ad una giornata proprio storta del Parma, e sono quelle giornate dove il Parma capisce anche che è incappa in una giornata negativa e difficilmente riesce a rientrare in gara, addirittura molla secondo me anche i remi in barca prima della fine dei 90 minuti. E ti dico questo perché quest'anno, soprattutto in casa, il Parma ci ha abituato a tantissime rimonte, diverse volte rispetto allo scorso anno è andata in svantaggio ed è riuscita a pareggiare, se non addirittura a ribaltare. Quindi questa è una squadra che quest'anno la differenza l'ha fatta questa qui, il gruppo, il collettivo, ma anche questa squadra ha imparato a soffrire, a vincere soffrendo. Anche magari la gara con lo Spezia, negli ultimi 20 minuti ha capito che magari forse era meglio difendere anziché cercare con insistenza il 2-0, poi per forza di cose anche lo Spezia si è sbilanciato tanto, è nata l'errore del portiere Zet e sì, Charpentier ne ha approfittato. Da questo punto di vista, secondo me la sconfitta col Catanzaro ha aiutato tanto il Parma, perché poi le gare successive ha riacquistato una solidità difensiva. Non era mai successo in stagione che tre gare consecutive il Parma non beccasse gol, Cicito l'ha migliorato proprio score personale a livello di clean sheet, e secondo me partirà proprio da questo nelle ultime partite di campionato, cioè dall'aver ritrovato una solidità difensiva. Ora bisogna solo ritrovare lo smalto offensivo della prima parte di stagione a cui il Parma ci aveva ben abituato.
Che poi con gli uomini offensivi che ha il Parma è una squadra che un gol te lo può fare in qualsiasi momento e ci può divertire. E allora Mark ci scrive: buondì, a me starebbe molto sulle scatole, per non usare altro termine, che il Como ci soffiasse sul filo di lana al primo posto, dopo che siamo stati primi dalla prima giornata. Possibile che il Como possa fare 6 vittorie consecutive? Ovviamente lui considera la partita domani con la Samp. Io aggiungo 9, perché è chiaro che verosimilmente il Como per arrivare primo penso che debba fare una bella volata, e non ha poi un calendario così agevole come potrebbe sembrare. Non è facile quello del Parma, non è così semplice anche quello del Como. Motivi in più per vincere quelli. Ecco, dimenticando per un attimo la corsa promozione, ci concentriamo, Vincenzo, sulla corsa primo posto. Como che sta spingendo molto, ha preso al Parma 7 punti in 4 partite, è a meno 3, non sta mollando. Come la vedi questa volata per il primato?
Io sono sincero, non mi aspettavo questa continuità del Como in questa volata finale, soprattutto dopo la sosta. Pecchi aveva parlato di un campionato prima l'ultima sosta e poi di un campionato post ultima sosta. Non me lo aspettavo. Anche gli investimenti che aveva fatto a gennaio erano sì investimenti di prima fascia, e mi riferisco a Strefezza che si è subito integrato nello scacchiere del duo Roberts-Fabregas, non mi aspettavo questa continuità. È un avversario pericoloso perché al momento secondo me è la squadra più in forma del campionato. Non sarebbe qualcosa di tanto negativo se il Parma dovesse arrivare secondo, però sarebbe qualcosa che darebbe secondo me fastidio anche ai tifosi, all'ambiente, perché ha preso la testa della classifica la prima giornata, mollarla così alla fine nelle ultime giornate, ecco, per il morale sarebbe un brutto colpo. È vero che il Como ad esempio ha un calendario un po' più difficile. Ecco, sarei sorpreso se dovesse riuscire a vincere anche a Genova contro la Sampdoria, perché è una squadra che sta lottando per i playoff, però non vince anche da 3 giornate, e magari un pensierino qui, un pensierino stasera ce lo fanno Venezia e Cremonese, poi come ha detto il collega Balestrazzi, poi davvero diventerebbe una formalità nelle prossime 2.
Allora, non so se te, Vincenzo, stai messaggiando con i nostri radioascoltatori, perché sono d'accordo con te. Allora, Davidone ci scrive: il Como non vincerà contro la Samp, ne sono quasi sicuro. Poi ci scrive anche un altro radioascoltatore: stasera la Cremonese fermerà il Venezia, mercoledì festeggeremo la Serie A. Quindi insomma c'è anche un po' di fiducia. E Daniele da Medesano riporta le cose in ordine: ok il primo posto, però l'importante è andare in Serie A. Io aggiungo sottovoce: Parma non ha mai vinto il campionato di B, insomma chiudere in testa non sarebbe male, però insomma ci accontentiamo anche del secondo posto, tanto pari sono, prima e seconda vanno su allo stesso modo.
Chiuderla il prima possibile, diciamo che tirerebbe un sospiro di sollievo soprattutto Pecchia e i calciatori, visto che anche con la Cremonese si complicò nelle ultime giornate il discorso promozione, però poi riuscì a spuntarla. Certo che, a proposito di derby, l'Inter ha vinto lo scudetto nel derby col Milan, non sarebbe male festeggiare la promozione al Mapei contro la Reggiana, i tifosi forse sarebbero anche più contenti.
Sì, magari un po' meno noi a livello di preparazione della partita, che davvero rischiamo davvero di arrivare veramente col fiatone fino all'ultima giornata, speriamo di chiudere i conti prima. Allora, intanto Vincenzo, volevo con te confrontarmi su una notizia bomba che ha sganciato ieri sera Luca Ampollini nel corso della trasmissione Calcio e Calcio. Che parla appunto di una possibilità di un ingresso, di un ritorno di Gianluigi Buffon come vicepresidente del Parma. Non sarebbe, diciamo, contento del ruolo poco operativo come capo delegazione della nazionale, che in passato fu di grandi personaggi come Gigi Riva e Gianluca Vialli, e potrebbe tornare nella squadra in cui ha iniziato e chiuso la leggendaria carriera da calciatore. Anche per il rapporto che lo lega a Kyle Kraus, questa è stata la notizia lanciata ieri da Luca Ampollini. Non c'è ancora nulla di concreto, però è una voce fondata che il nostro collega amico Luca ha verificato. Ti chiedo come vedresti il ritorno di Gigi a Parma in questo incarico di vicepresidente, quindi diciamo braccio destro di Kyle Kraus.
Sarebbe sicuramente per l'ambiente, per la squadra, ma anche per i tifosi un ritorno importante, un ritorno prestigioso, perché a livello di immagine Gigi a livello di presentazioni non è secondo a nessuno. E l'unico mio dubbio riguarda proprio il ruolo che andrebbe a ricoprire, perché secondo me nel ruolo di vicepresidente, al di là che cambia magari la carica, ecco, amministrativa a livello burocratico, non vedrei tanta differenza dal ruolo che sta interpretando alla nazionale, perché secondo me è sempre un ruolo di immagine, un ruolo di ambassador. Per svolgere dei ruoli operativi, nonostante la carriera di Buffon sia stata straordinaria, secondo me bisognerebbe fare prima un passo indietro, magari sfruttare 2 o 3 anni anche per formarsi in un ruolo che magari non gli compete, perché Buffon ha fatto fino all'anno scorso ha fatto il calciatore. Bisognerebbe formarsi per poi andare a svolgere un ruolo operativo, un po' come è successo a Maldini col Milan, che è stato dopo aver appeso le scarpe al chiodo, è stato per tanti anni dietro le quinte, dopodiché è rientrato alla grande ed ha contribuito poi allo scudetto del Milan.
Ale ha un'idea chiara in merito: Buffon è diventato il principe della retorica, resti dov'è? Quindi Ale non vuole Gigi, l'abbiamo letto questo messaggio di Ale. Allora, in attesa di capire i programmi futuri del Parma, torniamo sul presente, sulla conferenza stampa di Fabio Pecchia. Allora, Pecchia ha parlato un'ora fa con Lecchio, tu Vincenzo eri presente, e ti chiedo cos'è emerso in questa conferenza, sia a livello di scelte che a livello di Come hai trovato il mister Pecchi alla vigilia di questa partita con il Lecco?
Il mister è sempre, sempre cordiale, ma anche quando magari arrivava ad una partita dove nella settimana precedente era arrivata una sconfitta, quelle poche volte in cui è successo quest'anno, è sempre molto tranquillo, riesce a tenere sempre il gruppo con i piedi a terra. Non si è sbottonato tantissimo a livello di scelte di formazione, ma secondo me lui ci gioca anche con noi giornalisti, e secondo me gode anche un po' nel quando non indoviniamo la formazione, che penso che non ci sia mai riuscito nessuno quest'anno. Forse è più semplice adesso indovinare la formazione per il fatto che ha ritrovato una solidità difensiva, e penso che alla fine dovrebbe confermare, secondo me, Osorio Circati, perché non ha mai perso con questa coppia difensiva il Parma. Si è sbottonato un po' invece su Del Prato, che potremmo anche rivedere da centrale, anche se alla fine dovrebbe confermarlo come terzino. Invece ha spiegato che Valenti è un po' indietro con la condizione. Lui secondo me si è concesso un rischio contro il Catanzaro quando l'ha schierato dal primo minuto. Noi avevamo avuto la sensazione che in amichevole contro il Lugano non fosse ancora al 100%, quindi avrà bisogno di recupero. Non mi sorprenderei se dovesse partire dalla panchina Bernabé, anche per il fatto che ogni volta che un giocatore del Parma rinnova uno ce lo si aspetta titolare, invece puntualmente lo fa partire dalla panchina. È successo anche con Somm, dopo che rinnova il contratto con il Parma. Là davanti mi aspetto un Bonni dal primo minuto, al rientro dalla squalifica. Da capire chi giocherà a questo punto sarà tre quarti, soprattutto se Bernabé non dovesse partire titolare, anche se ha dato modo di eccellere anche in mediana vicino ad Estevez. Potrebbe riposare Cyprien, io dissi così anche alla vigilia della partita col Palermo, invece poi l'abbiamo rivisto in campo ed è uno dei giocatori che è stato più impiegato ultimamente. È molto concentrato il mister sulla partita di domani, infatti ha subito sviato quella su Venezia Cremonese, come vi avevo anticipato. Testa al Parma, non la vedrà, ma secondo me sotto un occhio glielo butterà.
Eh sì, e glielo butteremo anche noi. Nel frattempo, grazie e buon lavoro al giornalista di Pianeta Serie B, Vincenzo Bellino. Grazie per essere stato con noi. Ciao Vincenzo.
Grazie a te Marco, un saluto agli ascoltatori, alla prossima.
Ciao, grazie Vincenzo. Andiamo a leggere un messaggio prima di andare in pubblicità. Il Como è in forma, ma soprattutto lo sono Strefezza e Cutrone, ha avuto anche molta fortuna ultimamente. Anch'io penso che non vincerà con la Samp, mentre lo scontro diretto penso lo possa vincere il Venezia. Questo un pochino rimescolerebbe, se non altro, la corsa al secondo posto. Domani vincere al Tardini sarà bellissimo. Questo era Ampo 60. Lucarelli, uno di noi, lui merita un posto nel nostro Parma. Saluti da Agropoli, e questo rispetto alla voce di prima di Gigi Buffon. Noi ci fermiamo un attimo con la pubblicità.
Palla in tribuna.
Domenica 28 aprile, dalle ore 17, vieni a festeggiare il 20° compleanno di Eurotorri insieme allo chef Damiano Carrara. Il pasticcere della TV sarà con noi per un momento meet and greet con foto e autografi prima del taglio della sua torta realizzata per questa occasione speciale con degustazione per tutti i clienti. Scopri di più su eurotorri.it.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi,
una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Sei un professionista del settore garden? Sei un privato e hai un giardino? Vieni subito a scoprire il mondo di Motor Garden. Ci occupiamo di vendita e riparazione delle tue macchine da giardino. Durante la visita presso il punto vendita sarai accompagnato e supportato da un professionista pronto a soddisfare le tue esigenze. Trattorini, robot tagliaerba, motoseghe e molto altro ancora. Da oltre 30 anni selezioniamo i migliori marchi sul mercato, come Honda, John Deere e Steel, in modo da supportare con professionalità il tuo lavoro. Ci trovi a Parma in via Dante Spadaro Giari 7. Motor Garden è lieta di accoglierti da lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30 e il sabato fino alle 12.
Non parlare, non tossire, non respirare, non fare niente.
Ma cos'è? Devi compilare il 7:30.
Silenzio!
Così non faccio errori.
È vero che puoi compilarlo da solo, ma con CAF CISL hai la garanzia di zero problemi e assistenza completa in caso di accertamenti futuri dell'Agenzia delle Entrate. Non aspettare. Per il tuo 7:30 vai subito al CAF CISL di Parma o prenota al numero verde 800 948 888.
100 anni in movimento. Oggi Fratelli Lombardi taglia un traguardo unico tra le concessionarie auto in Italia. 100 anni di attività, una storia di famiglia che dal 1924 tramanda alle nuove generazioni gli stessi valori e la stessa passione. Professionalità, competenza e instancabile voglia di essere sempre all'avanguardia per offrire le migliori soluzioni di mobilità presenti sul mercato a privati e aziende. Il viaggio continua. Scopri tutto su lombatti.it.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Eccoci, ben ritrovati, seconda parte di Palla in Tribuna, cresce l'attesa per la partita di domani con il Lecco e domani sugli spalti del Tardini ci sarà anche il nostro prossimo ospite, Paolo De Gregorio. Ciao Paolo, ben ritrovato.
Buongiorno Marco, ciao, ben ritrovato a te e un buongiorno anche ai radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, domani c'è attesa per la partita del Parma con Lecco e c'è attesa anche per il tuo ritorno allo stadio. Ricordiamo Paolo che non venivi allo stadio da prima del Covid, mi confermi?
Esattamente, prima del Covid ed è stata un'evenienza felice perché ero venuto appunto 6 anni fa, penso che fosse il 12 maggio del 2018 e per la partita Parma-Bari, quella che vincemmo con un gol di Gagliolo e che ci fece insomma da trampolino di lancio per poi la partita successiva a Spezia.
Beh, allora porti bene, direi che allora la tua presenza è caldeggiata da tutto il pubblico di Fede Gialloblu. Ricordiamo Paolo, educatore professionale alla residenza sanitaria disabile della Fondazione Sacra Famiglia Onlus di Inzago. Allora ti chiedo proprio in previsione di domani, che vigilia è questa per il Parma? Perché allora è un testa coda, sulla carta Lecco è l'avversario ideale. Uso anche la sconfitta dell'andata come monito, quindi il Parma sicuramente non rischia di prendere sotto gamba l'impegno. Certo che domani, senza se senza ma, c'è da portare a casa i 3 punti.
Assolutamente Marco, è chiaro che oramai appunto siamo vicini, insomma lo vediamo questo traguardo che è tanto agognato, ma soprattutto servono i punti per la matematica certezza. Io sono ottimista, lo ero anche fin dall'inizio, devo dire la verità. Per me questo è stato un campionato entusiasmante, anzi mi piacerebbe anche che attorno magari anche percepire e capire anche magari dalle altre persone che questa squadra, questa società quest'anno davvero debba essere assolutamente applaudita e comunque sostenuta, come credo che venga fatto, ma ogni tanto mi sembra di leggere un po' sui social, un po' insomma anche sulla stampa che non è niente di danno per scontato che questa cosa il Parma debba farla arrivare il prima possibile, come se fosse un obbligo e un dato di fatto che il Parma debba essere promosso con chissà quanto anticipo. Il Parma ha fatto un cammino straordinario e domani, come dicevi giustamente tu, c'è un solo risultato e poi vediamo un po' anche stasera cosa succede tra Venezia e Cremonese.
A proposito, tu cosa ti aspetti stasera, dovendo fare un pronostico?
Io credo che il Venezia, io mi disbilancio, per me il Venezia verrà promosso come secondo in classifica, per cui credo che stasera sia un 1 secco.
Allora, Monica ci scrive, facciamo gli auguri al sindaco degli Scarrozzati. Allora, Paolo, ne approfitto anche per chiederti di quali saranno i prossimi appuntamenti tuoi. Insomma, so che sei molto attivo in ambito teatrale e non solo. Insomma, dove ti vedremo a breve?
Ma guarda, con la mia compagnia, con l'Intesa, siamo stati a Parma nel novembre del 2023 e da, diciamo che il rinnovo, appunto, è stato rinnovato anche per noi l'invito a tornare, quindi con un nuovo spettacolo sempre nell'inverno del 2024, quindi saremo sicuramente a Parma ancora con la compagnia. Quanto riguarda gli Scarrozzati, il mio obiettivo è quello di riuscire a tornare il più presto. Chiaramente adesso siamo usciti finalmente da tutte le, diciamo, restrizioni legate al Covid, e quindi con i ragazzi disabili, gli Scarrozzati, con cui appunto facciamo spettacoli, penso e spero che almeno, se non sia nel 2024, almeno nel 2025 sia l'anno buono per poter tornare anche a Parma come abbiamo fatto negli anni precedenti.
Ecco, rifacendomi alla domanda che aveva posto il nostro collega Alberto Natale nei giorni scorsi, tu hai in mente qualche fioretto in caso di promozione in Serie A del Parma? Cosa saresti disposto a fare?
Ma guarda, non ci ho pensato ancora, però se proprio potrei rinunciare alla Nutella magari per un mese, ecco.
Un mese te lo concediamo, dai, poi non so, stagione, si entra nell'estate, stagione calda, insomma. Vabbè, è così, è così. A proposito, allora, analizziamo un pochino questo cammino un po' del Parma. Allora, le ultime partite mi dà l'idea di un Parma che sta attaccando anche in maniera più giudiziosa. Questo, io dico, anche è sinonimo e sintomo di maturità. Una squadra che probabilmente è consapevole dei suoi mezzi, ha capito di non stare attraversando un momento così brillante, ha trovato un altro tipo di equilibrio, quindi una squadra magari meno spettacolare, meno spinta propulsiva, però anche più attenta dietro. Non abbiamo, fino all'altro ieri esaltavamo l'attacco e diciamo che non eravamo soddisfattissimi del rendimento difensivo, comunque la difesa è la seconda migliore della categoria. Adesso i giudizi si sono un pochino spostati, forse è davvero un cambio di atteggiamento, un po' più di gestione, mi viene da dire.
Sì Marco, io penso che sia un insieme di queste cose che tu hai giustamente sottolineato. Aggiungerei il fatto che sicuramente negli ultimi, le ultime giornate tutti hanno un obiettivo che è proprio lì vicino, per cui c'è chi lotta per i playoff, chi ci deve salvare, chi si deve lanciare per la promozione, per cui le partite sono un pochino più equilibrate secondo me, un po' sicuramente dopo aver tenuto la testa dall'inizio, un pochino magari paghi a livello di brillantezza, e ho visto un Parma che comunque sempre con la solita mentalità per cercare di vincere la partita, però per esempio a Palermo gli ultimi 10 minuti il cambio Ansaldi per Mann ha fatto capire che andava bene anche il pari, ma è normale anche perché adesso nonostante Pecchia dica sempre la prossima partita, la prossima quella importante, così lo sguardo al risultato finale, all'obiettivo finale lo dai, per cui un pareggio a Palermo era più che buono, e secondo me probabilmente gli ultimi 10 minuti, magari qualche mese fa, le avremmo giocate in maniera diversa. Ecco, io credo che sia anche un po' quello, ma anche il fatto che gli avversari adesso, anche lo Spezia come è venuto a giocare da noi, insomma, cercano di portare a casa più punti possibili, per cui diventa più equilibrato ancora.
Aggiungo, Paolo, che le continue rotazioni di Pecchia, che magari qualcuno aveva un pochino storto il naso, ora servono perché permettono di avere tutta la rosa sulla corda e di sopperire a un calo di condizione di alcuni uomini chiave. Quindi Pecchia ora trova dei giocatori pronti, un po' come, se ti ricordi, era avvenuto nello spareggio di Bologna nel 2005, quando le tante partite fatte in Coppa UEFA dalla banda di ragazzini che lanciava Carmignani poi permise di affrontare al meglio quella gara d'andata persa solo di misura e poi di gettare le basi per l'impresa del Dallara. Quindi avere tutti i giocatori sul pezzo ora in realtà può essere un valore aggiunto per il Parma in questa volata finale.
Esatto, è un valore aggiunto dal punto di vista appunto atletico, fisico, di prestazione, ma secondo me è stata veramente appunto la base su cui Pecchia ha costruito i successi di quest'anno, perché all'interno del gruppo, oltre a renderli tutti magari allenati, adesso usano un termine performante, no? viene utilizzato, ma c'è anche il discorso psicologico. Se in un gruppo di 25 persone tu fai giocare sempre gli stessi, quelli che non giocano possono creare, essere malcontenti loro e creare del malcontento all'interno dell'equilibrio del gruppo, per cui secondo me è duplice la valenza di questa cosa. Io quando vedo che lui comunque stupisce sempre tutti, me compreso ovviamente con le formazioni, però penso che sia stato veramente il punto di forza Pecchia come allenatore, e la sua mentalità, che per tanti magari non è così condivisa, però ecco, io sottolineerei che invece ha dato i risultati ottimi.
Proviamo un po' a giocare allora con la formazione, tanto la certezza che non la azzecchiamo mai, però Paolo, domani tu a chi ti affideresti?
Ma allora la difesa confermerei quella di Palermo in toto, mi sono piaciuti anche moltissimo Del Prato e Di Chiara, ma i due centrali anche dietro Osorio Circati moltissimo. A centrocampo invece credo che rientrerà, io farei giocare Stevez ed Hernani. Sì. E davanti, tenuto conto che Bonni è centravanti, dietro Mann, Bernabé e a sinistra Benedicia.
Benedicia, quindi Benedicia più di Miaila, Miaila magari da tenere a gare in corsa. Miaila, la scelta di Miaila centravanti a Palermo non ha pagato troppo, insomma, però il Parma ha comunque creato anche in quella situazione delle occasioni per provare a vincere la partita. Ti chiedo, Flash, chi sarà secondo te l'uomo promozione del Parma? Non ti chiedo l'uomo simbolo della stagione, ma il giocatore decisivo, diciamo, nelle prossime due o tre partite.
Nelle prossime due o tre partite, se devo fare un nome, io faccio ancora il nome di Mann, che è un periodo che sembra un po', allora, tra virgolette, appannato, perché poi dopo vai a guardare bene quello che viene creato a livello proprio, sentivo anche te ieri sera che lo raccontavi giustamente in trasmissione, e concordo con te, anche con Luca, che ha un occhio di riguardo però su Mann, però è vero, da lui partono sempre le occasioni più pericolose. Gli manca il gol in questo periodo, ma secondo me tornerà probabilmente a mettere il sigillo su questa stagione, che comunque è stata veramente molto molto positiva anche per lui.
E allora vedremo se Mann ritroverà la via del gol già domani al Tardini contro l'Ecco, dove ritroveremo sugli spalti con grande piacere anche Paolo De Gregore. Sarà davvero un piacere abbracciarti, e allora grazie Paolo e ci vediamo domani allo stadio.
Grazie Marco, è stato un piacere anche per me stare in vostra compagnia, grazie a te per l'invito.
Grazie, buona giornata Paolo. Ovviamente per chi non potesse venire allo stadio, non neanche da dire, la Radio Cronaca in diretta esclusiva su Radio Parma a partire dalle 13.45 con Marco Balestrazzi. E allora noi ora possiamo tornare in pubblicità.
Palla in tribuna.
In cosa credi? Nella popolarità? Nei modelli? Nei trend e nelle convenzioni? Se devi credere in qualcosa, credi solo in te stesso. Nuova Peugeot E208. Benzina, hybrid o 100% elettrica. Con Peugeot iCockpit 3D, 80% di ricarica in 30 minuti e fino a 498 km di autonomia nel ciclo urbano. Scoprila su Peugeot.it.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31. E a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
Non parlare, non tossire, non respirare, non fare niente.
Ma cos'è? Devi compilare il 730?
Silenzio!
Così non faccio errori.
È vero che puoi compilarlo da solo, ma con CAF CISL hai la garanzia di zero problemi e assistenza completa in caso di accertamenti futuri dell'Agenzia delle Entrate. Non aspettare. Per il tuo 730 vai subito al CAF CISL di Parma o prenota al numero verde 800 948 888.
100 anni in movimento. Oggi Fratelli Lombatti taglia un traguardo unico tra le concessionarie auto in Italia. 100 anni di attività, una storia di famiglia che dal 1924 tramanda alle nuove generazioni gli stessi valori e la stessa passione. Professionalità, competenza e instancabile voglia di essere sempre all'avanguardia per offrire le migliori soluzioni di mobilità presenti sul mercato a privati e aziende. Il viaggio continua. Scopri tutto su lombatti.it.
Qui c'è aria, cieli e un luogo tutto da scoprire. Qui trovi il tuo shopping a prezzi imperdibili in grandi spazi da vivere. Segui la linea verde che dà colore alla tua giornata e lasciati ispirare per i tuoi acquisti. Fidenza Shopping Park, dedicato a chi ama l'ambiente.
Home Lab a Parma nasce dall'esperienza ventennale di più professionisti del settore casa. Home Lab è leader nella consulenza, progettazione e rivendita di prodotti esclusivi per la casa. Serramenti in PVC e Fibex di uno dei marchi più prestigiosi del Made in Italy. Vetrate panoramiche, pergole, tende invernali e a schermatura solare, porte da interno e altro ancora. Home Lab vi segue durante tutta la progettazione con uno showroom di 250 metri quadrati e un magazzino di 400 metri a vostra disposizione. A Parma, in strada del Giarone 3, sulla provinciale per Colorno.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Terza e ultima parte di Palla in Tribuna, che apriamo con il messaggio di Davidone: mancando al Tardini per matrimonio, come ampiamente detto nei giorni scorsi, mi rilasserò solo dopo le 16. Aiutatemi voi con la vostra radiocronaca che mi vedrà super ascoltatore, e non fatemi morire di ansie. Comunque ho già un'ansia maledetta che mi attanaglia già ora per troppo amore per la mia squadra. Questo è il sentimento bello da parte di Davidone, e vediamo se c'è anche ansia dalla parte opposta, perché abbiamo il piacere di avere in collegamento la giornalista di LCN Sport, Benedetta Panzeri. Ben ritrovata, Benedetta.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Allora, Benedetta, adesso noi abbiamo parlato a lungo del Parma, il Lecco però ci ha già fatto male quest'anno, cioè quella gara d'andata che un pochino brucia. Diamo subito la notizia d'attualità: non ci sarà il grande ex inglese, e questa è una delle assenze dell'Lecco, che dovrà rinunciare anche a Seljak e Lepore squalificati ed altri elementi. Quindi facci un po' il quadro della situazione in casa Lecco alla vigilia di Parma.
Sì, confermo, questa è un po' la notizia dell'ultima ora. Inglese ha accusato un problema fisico, non si è allenato per tutta la settimana, quindi non sarà neanche convocato per la gara di domani. Un'assenza non irrilevante, nel senso che è vero, finora non l'abbiamo praticamente mai visto titolare a Lecco, però ultimamente era sempre il primo cambio di Novakovic. Quindi in assenza anche di Beretta, tra l'altro, altro attaccante, Novakovic dovrà stringere i denti e restare in campo tutta la partita, o in alternativa, nel caso in cui uscisse poi a gara in corso, si potrebbe vedere un attacco un pochino diverso rispetto al solito, quindi senza un vero centravanti, ma potrebbe vedersi ad esempio un Salcedo ad affiancare poi i due titolari che dovrebbero essere Buso e Crociata. Quindi potrebbe esserci questa ipotesi. Poi, come già hai detto tu, non ci saranno Seljak e Lepore, quindi due assenze abbastanza importanti per la difesa del Lecco. Dovrebbero essere sostituiti da Lemmens sull'esterno e uno tra Capradossi e Hierardi. La sensazione è che possa essere favorito Capradossi, perché Hierardi, con Malgrati l'allenatore, non si è molto trovato in questa fase, quindi la sensazione è che possa aspettare lui la maglia da titolare, però vedremo poi domani.
Ecco, che Lecco sarà quello di domani al Tardini? Una squadra virtualmente retrocessa, che però ultimamente sta provando a vender cara la pelle.
Sì, esatto. La cosa positiva di questo Lecco, almeno dal ritorno di Andrea Malgrati in panchina, è che comunque non voglia arrendersi. La sensazione, vabbè, è sotto gli occhi di tutti, purtroppo ormai si sta facendo il conto alla rovescia, al contrario rispetto a quello che fate voi, perché la retrocessione per noi è davvero questione di poco tempo. Però appunto il Lecco ha dato la sensazione, almeno nelle ultime uscite, di voler quantomeno difendere la maglia e onorare la passione dei tifosi, che tra l'altro anche domani saranno in tantissimi a Parma. Quindi la speranza è quella di vedere il Lecco che si è visto nelle ultime partite, soprattutto anche nei primi 60 minuti contro il Venezia, prima del blackout che poi ha portato alla sconfitta. La speranza appunto è quella di rivedere un Lecco comunque voglioso, in grado di mettere in campo ancora le idee che Malgrati ha inculcato nella squadra, e appunto quantomeno di lottare. Ecco, poi sappiamo che l'avversaria è di altra categoria rispetto all'Ecco.
Allora, ti leggo il messaggio di Davidone che ti potrebbe fare piacere. Personalmente a me dispiace per il Lecco, squadra simpatica. Avrei preferito vedere in quella posizione qualche altra squadra, che non citerò per ovvi motivi. Allora ti chiedo ovviamente cosa non ha funzionato quest'anno all'Lecco.
Ma come sappiamo sono state diverse le problematiche, le questioni comunque su cui poi si ragionerà magari anche a mente fredda. Sicuramente il Lecco si è trovato in questa categoria in maniera un po' anche inaspettata, no? Poi sapete tutti che l'estate non è risultata assolutamente facile, perché la conferma della promozione comunque è arrivata solo a fine agosto sostanzialmente, dopo i vari ricorsi eccetera. E quindi il Lecco si è trovato in una situazione complicata già in partenza, perché il mercato di fatto non è mai esistito, non si è fatto mercato come si sperava di poter fare, quindi già la partenza è stata un po' con l'handicap. Poi la marcia la si era anche trovata, si stava andando abbastanza bene, poi è successo quel che è successo a gennaio, nel senso che per varie ragioni, che poi anche in questo caso saranno credo approfondite a mente più fredda, si è optato per fare una vera rivoluzione di mercato con 29 operazioni tra entrate e uscite, che comunque non hanno dato gli effetti sperati, perché alla luce di quello che era stato il girone di andata, soprattutto con la gestione di Malgrati con Bonazzoli, la squadra aveva dimostrato di poterci stare in Serie B, ma di necessitare comunque di rinforzi, però non di rinforzi, 20 rinforzi, ecco, diciamo, ma bastava comunque qualche rinforzo mirato per ogni reparto. Così non è stato, sono presi giocatori che comunque non hanno dato l'apporto che si aspettava da loro per varie ragioni, problemi fisici, incomprensioni tattiche, tecniche, e quindi poi si è arrivati alla classica confusione che ha già contraddistinto il Lecco in altre occasioni, con cambi di allenatore senza un grande senso logico. Aglietti purtroppo non è riuscito a dare l'apporto che anche da lui si aspettava. L'arrivo poi, anzi il ritorno di Malgrati con solo parte dello staff che lo aveva accompagnato in precedenza, è stato secondo me tardivo, perché comunque poi ormai la situazione era già compromessa, quindi secondo me è già buono che comunque il Lecco nelle ultime partite abbia dimostrato quantomeno la voglia di lottare, di non arrendersi, ecco, almeno di lottare per la maglia. Questo.
Ecco, cosa vi è rimasto di quella partita d'andata che probabilmente rappresentò il punto più basso per il Parma e forse uno dei punti più alti dell'Eco, con quella sconfitta assolutamente non preventivata, perlomeno sulla sponda ducale?
Ma innanzitutto è rimasto sicuramente un ricordo bellissimo, perché per il Lecco fu una giornata straordinaria, che una di quelle che proprio non hanno eguali, no? Perché comunque una vittoria così inattesa, così anche meritata secondo me, contro la capolista in una cornice di pubblico comunque eccezionale, è una partita di quelle che non si dimenticano. L'ha detto anche lo stesso Malgrati oggi in conferenza stampa, ha detto che hanno riguardato le immagini per studiare un po' il Parma, no? E tutti sono giustamente emozionati nel rivedere quella che fu una vittoria davvero straordinaria. Poi sul resto, appunto, purtroppo il Lecco dopo poco tempo è subito caduto, no, in quel baratro da cui poi non è mai uscito, quindi diciamo è una vittoria che forse, guardandola poi a posteriori a livello di, diciamo, di classifica, comunque di mentalità, potrebbe aver fatto anche un po' male al Lecco, perché potrebbe magari aver fatto pensare di aver acquisito magari determinati meccanismi, una mentalità magari da Serie B che invece era ancora da consolidare probabilmente, perché poi diciamo la crisi non è cominciata subito, però si sono iniziati a vedere alcuni segnali di quello che poi sarebbe stato. Quindi rimane comunque, al di là di tutto, il ricordo di una giornata straordinaria per chi c'era allo stadio, per chi l'ha vista da casa, quindi una partita di quelle che non si dimenticano.
Allora, Benedetta, ti faccio l'ultima domanda, ma non voglio affondare il coltello nella piaga. Come stai vivendo, come state vivendo la cavalcata dei cugini del Como? E insomma, se sotto sotto tifate che comunque il Parma chiuda davanti l'Ariani a fine anno.
Beh sì, dai, potrebbe essere una magra consolazione almeno non assistere alla vittoria del campionato da parte del Como. Vabbè, sicuramente sappiamo tutti che il Como è una proprietà comunque molto ricca, che ha fatto un mercato a gennaio soprattutto indirizzato nettamente a quell'obiettivo, quindi alla promozione diretta. E personalmente, per quanto a livello di tifo, a livello sportivo, dispiaccia che i rivali dell'altro ramo del lago stiano raggiungendo questo traguardo, però credo che sia anche in linea con appunto con quello che si è fatto, con la progettazione, con la programmazione e con proprio gli acquisti, no? Parlando proprio a livello molto concreto, gli acquisti che sono stati fatti andavano in quella direzione. Quindi io credo, personalmente lo dico, che se non arrivasse la promozione diretta, a questo punto sarebbe quasi, non dico un fallimento, ma comunque un problema, no? Perché il mercato è andato veramente in quella direzione, hanno preso giocatori che giocavano in Serie A fino a pochi mesi fa, e è anche giusto, no? Era doveroso che puntassero a quel risultato. Poi c'è anche da dire che comunque i risultati nell'ultimo periodo l'hanno premiati, perché il Como ha vinto partite importanti, ha avuto una continuità anche secondo me importante di rendimento, a differenza magari di altri avversari come lo stesso Venezia che abbiamo affrontato noi settimana scorsa o la Cremonese. Quindi secondo me è anche giusto alla fine che maturi questo risultato. Poi è chiaro, se non arriverà, noi le chiesi sicuramente non piangeremo, anzi.
Eh sì, quindi A noi interessa che il Parma vada in Serie A, poi insomma, esatto. Il secondo posto se lo giochino le altre. Grazie per essere stata con noi, alla giornalista di LCN Sport, Benedetta Panzeri. Grazie Benedetta.
Grazie a voi, ci vediamo domani al Tardini. Grazie.
Ci vediamo domani al Tardini, grazie anche a Simonetta Collini per la regia, a voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo la radiocronaca in diretta esclusiva della partita tra Parma e Lecco domani pomeriggio a partire dalle 13.45 su Radio Parma, poi dalle 16 subito dopo il fischio finale ci sarà su 12 TV Parma. Calcio e calcio diretta live con tutti i commenti post gara e le interviste in diretta dal Tardini. Noi invece ci ritroveremo lunedì poco dopo le 14 per un nuovo appuntamento con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.